Question Room.
I fatti del giorno.
18:23, allora torniamo in diretta dall'acquario di Controradio e per gli utenti della nostra pagina Facebook, come potete vedere, c'è la diretta, per cui lo studio si è animato. Alla mia destra saluto e ringrazio, sono veramente contento e onorato di avere qui Juan Villoro, che è uno dei principali e più importanti scrittori in lingua spagnola del continente americano, per metterla così, contemporaneo.
Tante grazie, Domenico. Sono molto, molto contento di essere qui.
Siamo noi contenti di ospitarti e Ruby Villareale, che invece alla mia sinistra, ci aiuterà con la traduzione, anche se Juan se la cava
sì,
bene.
Eventuale traduzione.
Eventuale traduzione. Allora, noi partiamo, Juan, dalla tua presenza a Firenze, che non è solamente per vedere questa bellissima città, ma anche perché tu sarai protagonista di uno spettacolo importante che si terrà mercoledì 6 giugno alle 21 allo Spazio Alfieri, monologo teatrale Conferenza sulla pioggia. È un tuo testo, di cosa parla?
Sì, è un monologo teatrale su un bibliotecario, qualcuno che lavora in una biblioteca e ha dei rapporti con la letteratura e anche con i libri. È un bibliotecario che da solito è in carica di parlare in pubblico con una conferenza e voleva dire qualcosa su il legame tra la pioggia e la poesia d'amore. Sappiamo che ci sono moltissimi scrittori che hanno scritto sulla pioggia e l'amore. Allora vuol parlare da questo, ma comincia a parlare di altre cose. E penso che quando una persona parla in pubblico ha per caso la paura di dire cose personali, di essere distratte e di entrare in una certa confessione. C'è una piccola opera di Chekhov che si chiama I danni del tabacco. È un monologo anche di un uomo che voleva parlare sul danno del tabacco e parla da tutto e non parla del danno del tabacco. Allora il tema di questa piccola opera è il cambiamento di tema. Allora in questa opera il mio bibliotecario cerca di parlare sulla pioggia e la poesia amorosa e comincia a parlare di cose molto personali. È chiaro, il mistero di un'opera come questa è perché un uomo parla in solitudine da se stesso. È pazzo? Cosa accade? Allora, c'è una spiegazione per questo mistero, è molto difficile, penso io, e questo è il nodo drammatico di un monologo, dimostrare che è possibile che una persona parla da sola. No? E questo ha una soluzione, non posso dirla.
Ah beh, no, no.
Non posso dirla perché se no, cosa se doveva scoprire il prossimo giovedì.
Mercoledì 6 giugno allo Spazio Alfieri. Allora, io naturalmente l'ho presentato in maniera molto sommaria, Juan Villoro, però leggo per essere preciso: vincitore prestigioso premio Herralde per El Testigo nel 2004, Il Testimone edito da Gran Via nel 2016 per quanto riguarda la versione italiana, traduzione italiana. Giusto, a Firenze è stato selezionato per il premio Gregor Forrezzori nel 2014 con La Piramide, che è un meraviglioso romanzo che vi consiglio assolutamente, anche questo Gran Via. È stato più volte ospite di Beatrice Monti Forrezzori presso la Fondazione Santa Maddalena, eccetera eccetera. Ma insomma, quando parliamo di Juan Villoro parliamo davvero di una delle personalità più importanti della letteratura americana in senso lato in questo momento. Che poi il Messico è particolare, perché il Messico è in Nord America, però sì, parlando spagnolo voi siete sempre tirati verso il continente latinoamericano, no? Ma vi sentite più nordamericani, centroamericani, spanamericani, sudamericani?
Sì, ma il nostro cuore è nel sud del continente.
Vedi, sì. Infatti io ho spesso litigato con Ruby su questo, perché lei mi dice: ma noi siamo al nord. Dico: no Ruby, capisco che tu sei, anch'io sono al nord in questo momento, però
ma il cuore al sud,
il cuore è sempre al sud. Sì. Tornando a quello che dicevi, il romanzo, il tuo modo di comporre i romanzi è anche molto pieno di personaggi, no? Sono romanzi pieni di storie che si incrociano, di personaggi, quindi trame anche molto complicate, e la bellezza spesso della tua scrittura è quella che in questa complicatezza non perdi mai il filo, anzi ogni storia ne apre un'altra e tutto torna in una maniera perfetta. Confrontarsi con un monologo come è stato?
Sì, è un'altra cosa. Ho scritto questo monologo per una biblioteca al Messico dove io lavorava. C'è un piccolo teatro in questa biblioteca e mi hanno chiesto di fare un monologo perché non aveva dei soldi per più attori.
questo è un problema anche in Italia. I monologhi vanno moltissimo.
La storia del teatro. Ma per me è molto interessante perché qualcuno che parla in pubblico ha per caso questa paura di dire dovevo dire questa cosa o no, se non leggi un testo tu sei nudo, no? In fronte del pubblico e puoi dire qualcosa e se tu può cadere in questa confessione personale e dire posso dire queste cose che sono un po' pazze, no? Allora questa paura di essere un conferenzista, se si dice conferenzista,
conferenziere
va bene, sì, un conferenziere senza controlli, io penso che è una possibilità drammatica straordinaria, o sea, questa perdita di controlli può diventare in un altro, e questa è la storia della conferenza sulla pioggia, no? Che è una storia d'amore personale, voleva parlare della poesia, dell'amore del mondo e poi parla della sua passione personale, un uomo mediocre come tanti ma che ha il suo cuore.
Allora Juan, facciamo guadagnare anche lo stipendio a...
Sì, prego,
ora
prego.
Parliamo un pochino spagnolo, che è anche bello da far sentire, messicano, non sì. Spagnolo, scusate. Allora, veniamo alla politica. Tra sì. Un po' il Messico, che è un grande paese, è atteso, è stato peraltro recentemente, ora forse un po' meno, ma era una delle potenze emergenti, no? Dal punto di vista economico, una delle nuove tigri, così venivano chiamati i nuovi paesi insieme con la Turchia, che dovevano irrompere, come in effetti hanno fatto sulla scena economica mondiale. 1 luglio mi sembra si vota in Messico, dovrebbe vincere, così gli osservatori italiani parlano, di una sinistra, dovrebbe tornare al potere la sinistra con questo López Obrador. Ti torna o sono notizie?
Allora, dopo parlare nel mio itagnol, parlare in spagnolo, sì, così Rubi può fare la traduzione. Penso che López Obrador es un luchador social que lleva muchos años tratando de ser presidente. Es la tercera vez que se presenta.
Sì, penso che, no, anzi, López Obrador è un lottatore sociale che è già da tanti anni che ci prova alla presidenza. Questo è il terzo tentativo.
Pero el tema es que para poder acceder verdaderamente al poder, él ha tenido que hacer una serie de pactos, de alianzas. Entonces, la persona que él era hace 12 años, en donde representaba una clara alternativa, pues ahora se ha comportado ya como alguien muy parecido a los políticos que él comenzó criticando.
Allora, il tema qui è che per riuscire a arrivarci a questo suo obiettivo, a questo suo target, ha dovuto fare delle alleanze che lui non ci pensava 12 anni fa, ed è più o meno, è diventato lui stesso più o meno, più simile a quei politici che lui ha tanto criticato.
Infatti, leggendo delle cose in giro sulla rete, ad esempio siti economici, Wall Street Journal o altri, prevedono per il Messico, per quanto questo passaggio, insomma, alla sinistra, dal punto di vista, diciamo, delle borse, degli affari, non dovrebbero esserci dei grandi cambiamenti, perché viene detto sostanzialmente le politiche saranno le stesse, giusto?
Esattamente, però io credo che una delle cose più gravi che le pueden passare a un paese è non solamente che la realtà esté mal, sino che también lo esté la esperanza, es decir, que hay una crisis de las expectativas, y yo creo que ese es lo más grave que está ocurriendo ahora. En efecto, los mercados no van a cambiar, la economía va a seguir igual, todo se mantendrá de la misma manera, pero entonces la pregunta es, ¿por qué votar por alguien distinto? Es decir, si necesitamos un cambio, votar por alguien así puede ser deprimente. Y ese es el tema fundamental, que la alternativa para triunfar tiene que llegar disfrazada de algo que no es alternativa.
Rubí está escribiendo.
Sí, perché no, no, sì, eso le parole no, di Camigliore, non li posso sbagliare.
Il concetto peraltro è molto interessante. Sì,
infatti la cosa più grave è appunto che poi è questa realtà adesso in Messico, è che la gente, oltre a che sta male il Messico, è anche la speranza. C'è una crisi di aspettative, c'è una crisi di speranza. Questa penso io sia la cosa più grave, perché poi uno ci pensa, allora perché votare per qualcuno che dice di essere il cambiamento se poi così come alternativa non ha poi questa grande distanza, poi tornando ai temi degli investimenti.
Cioè finisci sostanzialmente a fare le stesse cose che facevano gli altri, no?
Sì, sì.
Ma c'è una, sempre spulciando sulla questione, preciso per gli ascoltatori che chi ci sta guardando in Facebook, potete commentare 366-6260-155 WhatsApp, oppure anche sulla pagina Facebook, e la Marta magari di la RG ci può dire quello che sta capitando. Ma mi è capitato un articolo molto interessante e un po', diciamo, anche che mi atterrisce per come viene presentata, perché sempre in un quotidiano economico abbastanza importante viene detto con molta tranquillità che il Messico si è gradualmente posizionato come hub manifatturiero a basso costo, e questo offre agli investitori dei grandi vantaggi perché, leggo testualmente, il paese offre generalmente manodopera manifatturiera meno costosa rispetto alla Cina.
Sì, eso es terrible.
Che è detto di una potenza economica, no? Che sta scalando le posizioni mondiali, è veramente, insomma, lascia perplessi.
Sì, sì, ma questa situazione è terribile perché il Messico è in attesa a altre economie. Allora, il nostro rapporto verso l'economia mondiale non è un rapporto indipendente, è un rapporto in cui noi dobbiamo essere questa fattoria di basso costo per gli americani e per alcuni paesi dell'Europa. Allora, quello che noi dobbiamo fare, penso io, è di avere la nostra propria economia, un cambio di modello, no? Ma questo non arriverà nel breve periodo. Questo è un sogno per il futuro.
Anche un giornalista, quindi un collega, sì. Per cui questo interlocuzione è motivata anche da questo, non è che naturalmente parliamo con lo scrittore e gli imponiamo di riflettere anche sulla, non è necessario, uno scrittore, un giornalista impegnato socialmente come Juan Villoro, ci permettiamo di fargli anche queste domande. Marta, c'è una domanda da Facebook?
C'è un messaggio Facebook, sì. Leo scrive: Messico, uno dei paesi più pericolosi del mondo, Ciudad Juarez eccetera, con grave danno sociale, economico, di immagine. Cosa chiedere al nuovo governo?
Mi sembra una notizia molto bella. Questo aggancio la questione che riguarda i giornalisti, no? Perché tra le ultime notizie che abbiamo di oggi, appunto, sì. L'uccisione di un altro giornalista, sì. In Messico, sì. E se non sbaglio sono 100 giornalisti uccisi dal 2010, sì. Praticamente negli ultimi anni la media è incredibile. Durante la presidenza Nieto abbiamo avuto un'aggressione a un giornalista ogni 26 ore, durante la presidenza Calderon questo avveniva ogni 48 ore, quindi c'è una recrudescenza. E poi vabbè, tralasciando anche quello che è accaduto qualche giorno fa, no? Questo rapimento e uccisione di masse da parte di una banda che ha rapito e ucciso 6 donne, quindi sì. Questa violenza così forte, che peraltro tu descrivi molto bene anche nelle tue opere.
Sì, Messico è diventato il paese più pericoloso del mondo per lavorare come giornalista. Questo è terribile, è un incubo. Tutti noi sono in una situazione pericolosa, specialmente quelli colleghi che lavorano in piccoli giornali, nella stampa di piccole città. città, no? E questa situazione è più pericolosa, perché penso che la gente che cerca di fare qualcosa contro i giornalisti non sono i criminali che fanno il narcotraffico, sì. Sono qualche cittadini che sembrano onorevoli e sono politici e sono gente che fanno dei affari, negozi, militari, gente della polizia, che ha una vita che sembra una vita civica molto onorevole, ma che sono la faccia, la maschera per i criminali. E questo contatto tra il narcotraffico e la vita comune, in questo vincolo è il pericolo più grande per i giornalisti. Allora, quando un giornalista scopre che un cittadino di una reputazione normale è veramente la maschera di un criminale, diventa un giornalista in pericolo, no?
Ma stante così la situazione, come mai non si riesce a trovare una soluzione politica a questo, che è un problema che si trascina da tempo, no? Perché da tempo ne abbiamo parlato varie volte.
Questo sarebbe importantissimo, e la domanda che faceva l'amico che ha parlato di Ciudad Juárez è molto importante, perché l'immagine del paese è una immagine rovinata. Allora, e questo è terribile per il turismo, per l'economia, per la dignità stessa di un paese. Allora, l'unica soluzione è che il governo si indagna a se stesso. Perché? Perché questa combinazione della criminalità e la gente che aiuta nell'economia, nella politica, a fare dei negozi che sembrano legittimi, questa è la frontiera che dobbiamo cambiare. Perché i narcotrafficanti possono guadagnare dei soldi, ma questo denaro doveva reingressare in società tra un'economia legittima. E la porta per questa economia che sembra legittima è il governo stesso. Allora abbiamo diventato un narco paese con un narco governo. Se il governo si indagna a se stesso, può cambiare le cose.
Come possiamo tradurlo?
Investigare.
Sì. Okay. Investigare.
Indagno.
Questo in un certo modo può assomigliare anche alla realtà italiana, no? Mm-hmm. Perché comunque anche le nostre mafie fanno molti soldi con il narcotraffico e reinvestono, poi spesso ci sono sequestri, però forse c'è una risposta civile, politica, sociale maggiore nel nostro paese.
Certamente.
L'ultima domanda che volevo farti, poi magari con Ruby mi faceva piacere un minuto tornare anche sulla vicenda di Ayotzinapa, sì, di cui parlammo a questi microfoni tre anni fa.
La prima volta
che è nel 2014,
sì,
ormai
a pochi mesi dai fatti.
Magari fare un punto su quello sarebbe interessante, sì. Quindi non ti utilizziamo per la traduzione, perché Juan parla benissimo l'italiano, ma ti utilizziamo per Ayotzinapa, sì. Però Ruby mi ha mandato, proprio per presentarmi questo incontro, una bellissima foto di te che parli con il subcomandante Marcos dietro. È una foto di un mese fa, sì. Come il Messico per noi italiani è anche la storia del movimento zapatista, è anche la storia di una rivoluzione possibile, se vogliamo,
ecco, appunto,
che ha caratterizzato molto della nostra sinistra, anche proprio italiana, agli inizi del nuovo millennio, no? Quindi c'era questa grande speranza che veniva proprio dal Messico. Poi le cose sono andate come sono andate, e soprattutto ultimamente non si parla più del subcomandante Marcos. Qualcuno addirittura diceva che era morto, invece vive Vegeto.
Sì. Ha cambiato il suo nome, adesso è il subcomandante Galeano, e i zapatista hanno cercato di cambiare tutto il paese, ma questo non è stato possibile perché hanno avuto dei accordi con il governo del presidente Ernesto Zedillo qualche 20 anni fa, e questi accordi dovevano trasformarsi in leggi, no? Ma questo leggi per avere autonomia dei popoli indigeni. Allora, questo non è stato riuscito perché tutti i partiti politici hanno pensato che non abbiamo bisogno di un paese così, di un nuovo paese. Allora i zapatistas hanno cercato di cambiare non il paese intero, ma la piccola regione dove vivono. E questo è meraviglioso, è come un'utopia diventata realtà. E la condizione dell'educazione, la salute, e il ruolo della donna, è tutto diverso a quello che accade in altre parti del paese.
E la pressione da parte della polizia, dell'esercito?
È un cerco, no? Un cerchio.
Sono circondati.
Però
gli lasciano fare.
Esattamente, sì.
Parliamo del Chiapas.
Sì, e la influenza politica, ideologica dei zapatisti è molto forte tra altre comunità indigeni, e adesso noi abbiamo un movimento indigena molto importante, e penso che il futuro dal Messico può venire delle idee di queste comunità che non abbiamo ascoltato per molti, molti anni.
Grazie Juan, perché ci dai una nota di speranza in un giorno particolare per l'Italia, in cui si è insediato questo governo giallo-verde, no? Dove alcune pulsioni xenofobe, diciamo, sono ben presenti. Allora, Ruby, per chiudere, quattro anni fa la sparizione di questi 43 ragazzi,
uccisione infatti,
sono uccisi,
persone,
e lì c'è stata tutta una storia, perché anche lì era stato detto le bande criminali, poi in realtà a che punto siamo?
Siamo al punto della resistenza e della perseveranza, sicuramente. Ancora non è chiuso il caso, ancora quelli che denunciano i genitori di questi ragazzi spariti, come i genitori dei ragazzi che sono rimasti uccisi e le altre vittime innocenti, perché c'erano tre non studenti rimasti uccisi in quell'agguato terribile di quel settembre del 2014, non hanno una giustizia, una risposta giusta, secondo quanto è stata la testimonianza dei ragazzi sopravvissuti, come Omar di Ayotzinapa, che fu per prima il portavoce di questi ragazzi sopravvissuti e che erano più volte qui in Europa ha denunciato. Loro continuano a manifestare, continuano a fare richiesta di giustizia, il governo si ostina a dare la stessa versione ufficiale, che ne abbiamo parlato più volte anche qui, Domenico, questa versione è fantomatica, però non si rinuncia alla perseveranza, si fa una scommessa, hanno fatto la scommessa e continuano a perseverare su questo, sulla memoria come uno strumento straordinario vincente contro l'impunità. Ora, riprendendo un po' contro opinione a quello, o ripartendo anzi forse a quanto se ne è parlato prima di López Obrador, per quanto riguardano le elezioni politiche, diciamo che tra tutti i candidati alle presidenziali, chissà forse se per caso o per tattica, non lo sapremo noi comuni mortali, ma quel che è vero è che è stato l'unico candidato alla presidenza che si è avvicinato ai genitori dei ragazzi vittima di sparizione forzata di Ayotzinapa.
Vedremo, magari avremo delle sorprese, anche, sai, le vicende umane ci riservano, come ci racconta la conferenza sulla pioggia, si aprono degli scenari alcune volte che sono anche inconcepibili, quindi vedremo. Grazie davvero di essere stati con noi, Juan Villoro, mi raccomando, vi ridò l'appuntamento dall'hotel Ruby,
mercoledì 6 di giugno. giugno alle 21 allo Spazio Alfieri, Teatro Spazio Alfieri.
Conferenza grazie. Sulla pioggia. Grazie Domenico.
Buona serata, noi torniamo dopo con le notizie.
Grazie. Situation
Room. I fatti del giorno.